Tutto Verdi con Guido Zaccagnini.
Ismail Pascià, che di Ve d'Egitto, era quello che definiremo un verdiano di ferro. Adoratore di Verdi, incassò un primo rifiuto dal musicista allorché gli propose di scrivere un inno in occasione dell'apertura del canale di Suez. Il compenso di 80.000 franchi non bastò a smuovere il compositore. «Non scrivo musiche d'occasione», fu la sua risposta, ad eccezione naturalmente dell'occasione delle morti di Gioacchino Rossini e di Alessandro Manzoni. Ma il viceré tornò alla carica chiedendogli un'opera nazionale che potesse in seguito costituire uno dei ricordi più preziosi del suo regno. E questa volta il progetto andò in porto grazie alla mediazione di Camille Dulocle, uno dei due autori del libretto del Don Carlo, ma anche in virtù del favoloso compenso che fu accordato al compositore, 150.000 franchi. La prima, prevista per il gennaio del 1871, dovette essere rimandata a causa della guerra franco-prussiana. Scene e costumi approntati per allestimento non poterono infatti partire alla volta del Cairo a causa dell'assedio della capitale francese. La prima rappresentazione di Aida, opera in quattro atti sul libretto di Antonio Ghislanzoni, a sua volta basato su un soggetto originale dell'egittologo Auguste Mariette, avvenne quindi al Teatro Khedivale dell'Opera del Cairo il 24 dicembre 1871, sotto la direzione di Giovanni Bottesini. Quattro giorni dopo, Antonio Meucci brevettava l'invenzione del telefono. Due mesi dopo la firma del contratto, 29 luglio 1870, i bersaglieri entrano a Roma attraverso la breccia di Porta Pia. Ad esultare è l'Italia intera, ma Verdi non si unisce al coro. Virgolette, l'affare di Roma è un gran fatto, ma mi lascia freddo, forse perché sento che potrebbe essere cagione di guai tanto all'estero come all'interno. Ecco, sono lontani i sentimenti patriottici. Come accennato, alla stesura del soggetto lavorò l'archeologo Auguste Mariette, il quale tenne a precisare: Aida è un nome egiziano, di norma dovrebbe essere Aita, ma il nome sarebbe troppo duro e i cantanti l'addolcirebbero irresistibilmente in Aida. In merito al direttore a cui affidare la prima, Verdi aveva pensato inizialmente a Emanuele Muzio, discepolo, famulo, segretario, e questi era già stato nel 69 nella capitale egiziana, ma l'esperienza non era stata troppo di suo gradimento. Così scrisse a Verdi: decisamente nel paese, negli usi, nelle genti che lo abitano mi convengono, e se mi fossi immaginato che in questa terra d'Egitto vi erano raccolti tutti banditi, assassini e ladri d'Europa, non vi sarei venuto. Stanti così le cose, per la direzione dell'Aida si optò quindi per Bottesini. Intanto, ad ovest di Milano, negli Stati Uniti, Phineas Taylor Barnum apriva il suo circo. Il 18 gennaio 1871, a Londra, si ha la prima rappresentazione di Ali Baba, di colui che diresse la prima di Aida, appunto Giovanni Bottesini. A distanza di un mese e mezzo dalla prima egiziana, l'8 febbraio 1872, Aida approda la Scala. Nel probabile intento di arricchire la partitura, a beneficio del pubblico italiano, Verdi compose una sinfonia, ma gli bastò una sola prova per tornare sui suoi passi e la sinfonia rimase nel cassetto. Dopo la rappresentazione milanese, il compositore, in una lettera a Tito Ricordi, espresse il proprio pensiero in merito all'accoglienza che ad Aida riservarono i critici musicali. Virgolette, critiche stupide ed elogi più stupidi ancora. Non un'idea elevata, artistica, non uno che abbia voluto rilevare i miei intendimenti. Spropositi e sciocchezze, sempre. E veniamo alla trama. Atto primo, scena prima. Sala del Palazzo del Re a Menfi, in una non meglio precisata epoca dei faraoni. Gli etiopi, guidati dal re Amonasro, stanno per attaccare la valle del Nilo e Tebe. Ramfis, gran sacerdote, annuncia al giovane Radames che gli dei hanno già indicato il guerriero che guiderà gli eserciti egiziani contro gli invasori. Radames, manifestando una certa vena di narcisismo, spera di essere il prescelto e di coprirsi di gloria per l'Egitto e per amore della celeste Aida, schiava etiope, la quale Aida ricambia i sentimenti del guerriero, anche se all'insaputa di tutti è la figlia di Amonasro.
Celeste Aida, forma divina, mistico serto di luce fiore del mio pensiero.
Sopraggiunge la figlia del faraone, Amneris, la quale è anche innamorata di Radames, ma sospetta un suo, di lui, interesse per Aida. Riesce comunque a celare la propria gelosia, fingendo addirittura simpatia per la schiava. Il re, seguito dalla corte, viene ad annunciare che Radames è stato designato quale comandante dell'esercito. Aida è combattuta tra l'amore che porta a Radames e il sentimento che la lega al padre e al suo popolo.
Del po'
Nel tempio di Vulcano si svolgono le cerimonie di propiziazione, preghiera e Radames, felice come una Pasqua, se va a son dire, riceve da Ramfis la spada consacrata. L'atto si conclude con l'invocazione all'immenso Ptah. Atto secondo, scena prima. Una sala dell'appartamento di Amneris. La figlia del re è circondata da schiave che l'abbigliano per la festa trionfale e in suo onore alcuni piccoli schiavi mori danno vita a una danza. Amneris, per capire e carpire i segreti affetti di Aida, di cui continua a sospettare un eccessivo penchant per Radames e quel che è peggio un penchant da lui ricambiato, le dà il falso annuncio della morte del condottiero egizio. L'etiope non sa trattenere un grido di dolore, dopodiché Amneris, per avere la certezza di averla come rivale d'amore, le svela l'inganno. Aida di nuovo è incapace di reprimere i suoi sentimenti di gioia e quindi Amneris, infuriata, giura di farle pagare l'audacia di entrare in competizione con la figlia del re. Atto secondo, scena seconda, uno degli ingressi della città di Tebe. Radames ha sconfitto gli etiopi e l'esercito egiziano sfila trionfalmente davanti al re che con il popolo tutto saluta il guerriero vindice.
Thank you.
Tra i prigionieri che seguono i vincitori c'è Amonasro, che nessuno però ha riconosciuto come il re dei nemici. Ancora una volta, è evidentemente una sua caratteristica, Aida è incapace di tenere a freno la lingua ed esclama: «Che veggo, egli, mio padre!» Ma, ammonita a bassa voce dal genitore, non ne rivela l'identità. Comunque, Radames viene incoronato da Amneris e, sollecitato dal re a esprimere una richiesta quale ricompensa per la vittoria riportata, chiede che i prigionieri siano liberati. Il re accoglie la richiesta, ma poi, a fronte delle perplessità dei sacerdoti, decide che Aida e suo padre vengano tenuti in ostaggio, quale deterrente, diciamo così, in caso di rigurgiti bellicosi da parte degli etiopi. Contestualmente, quale premio speciale, il re concede a Radames la mano della figlia Amneris, il che rende felice Amneris, ma non altrettanto né il destinatario del premio né tantomeno Aida. Atto terzo. Le rive del Nilo vicino al tempio di Iside. A Radames risulta un po' problematico rifiutare su due piedi le nozze con la figlia del faraone, la quale, alla vigilia della cerimonia, si reca con Ramfis al tempio della dea Iside per implorarne favori e protezione. Una volta entrata nel tempio, sul luogo sopraggiunge Aida, che esprime ansia per la situazione in cui si trova e al tempo stesso il fondato timore di non rivedere più la patria, i suoi cieli azzurri, i suoi verdi colli e le sue fresche valli. D'improvviso appare Amonasro, che nel frattempo ha scoperto l'amore reciproco tra la figlia e Radames. Pur trattenuto a forza presso la corte egizia, il re etiope gode di una certa qual libertà di movimento. A parte ciò, allo scopo di consentire ai suoi di piombare sul nemico e farne sfracelli, Amonasro le prova tutte per convincere Aida, piuttosto riluttante, a farsi rivelare dall'amato condottiero la strada che percorreranno le truppe egizie. Comincia con l'assicurarle che Radames sarà suo, per poi ricordarle le foreste imbalsamate del suo paese. Ecco, nota per qualcuno a cui sfuggisse il senso dell'aggettivo. Per imbalsamate non si intende sottoposte a quelle pratiche capaci di impedire la decomposizione di animali o, data la regione geografica in cui ci troviamo, di esseri umani, bensì emananti aromi balsamici contenuti nella corteccia degli alberi di dette foreste.
Madri, vecchi, fanciulli!
Amonasro insiste con le nefandezze compiute dagli egizi e infine evoca la figura della madre, la madre di Aida si intende, nell'atto di maledirla se la giovane si ostinerà nel suo rifiuto. Aida cede, il padre si nasconde, arriva Radames, il quale riconferma alla schiava i propri sentimenti. A sposare Amneris, al di là del consenso di facciata, non ci pensa nemmeno. Ma la figlia del re, replica Aida, non mollerà la presa, l'unica è fuggire. Ma per quale via, si domanda, non volendo incappare, se possibile, nelle armate egizie? Radames, ritenendo ingenua la domanda, ingenuamente risponde: per quel sentiero, al momento deserto, e che solo l'indomani l'esercito egizio percorrerà per attaccare di sorpresa gli etiopi, il sentiero che passa per le gole di Napata. Radames non fa nemmeno a tempo a dirlo che, voilà, Amonasro sbuca dal suo nascondiglio trionfante, era quello che voleva sapere. Troppo tardi il condottiero si rende conto di aver tradito senza volerlo il proprio paese. Sopraggiunge Amneris con Ramphis e Amonasro fa per aggredirla, ma Radames la protegge, esorta Amonasro e Aida a fuggire e si consegna al gran sacerdote per espiare il suo tradimento, sia pure involontario. Atto quarto, scena prima. Siamo nella sala del palazzo del re, andito a destra, che conduce alla prigione di Radames. Amneris è dibattuta. Da un lato invoca la morte per colui che ha tradito la patria, ma soprattutto che stava per squagliarsela con una schiava a ridosso delle nozze che la stessa Amneris già pregustava. Ma dall'altro si scopre ancora irrimediabilmente innamorata di Radames. Radames qui venga, e Radames, prelevato dal carcere, viene portato al cospetto di Amneris, la quale lo mette al corrente che i sacerdoti, riuniti al consesso, stanno per emettere la sentenza e che il tribunale, a quanto ella può prevedere, ci andrà con la mano pesante. Forse una soluzione ci sarebbe, che Radames rinuncia ad Aida, in cambio lei intercederà per lui. Ma a Radames basta sapere che Aida è viva, al contrario del padre spedito al creatore dai soldati egizi. Incapace di vivere senza l'amata, intende espiare la propria colpa, considerando il morir per lei un ben supremo. Condotto quindi davanti al tribunale dei sacerdoti, L'incolpevole traditore resta in silenzio, sceglie di non difendersi in alcun modo dalle accuse che gli vengono rivolte, ma l'avvalersi del diritto di non rispondere gli è fatale. È condannato ad essere sepolto vivo. Amneris se la prende con i sacerdoti, li investe come una furia, lancia su di loro anatemi e promette vendette divine. È tutto inutile, la sentenza sarà eseguita. Atto quarto, scena seconda. L'interno del tempio di Vulcano e la tomba di Radames. La scena è divisa in due piani. Il piano superiore rappresenta l'interno del tempio splendente d'oro e di luce. Il piano inferiore, un sotterraneo. Il giovane è stato condotto al suo sepolcro, sulla cui apertura viene calata una grossa pietra, quella che si definisce appunto la pietra tombale. Ma so di un rumore ed ecco apparire Aida che, dopo essere scampata alla battaglia contro l'esercito egizio, presaga della condanna di Radames, ha deciso di morire in altro modo. Lo ha preceduto nel sotterraneo per esalare l'ultimo respiro al suo fianco. I due amanti, serenamente, danno l'addio alla terra, quale valle di pianti, che è una variante un po' della valle di lacrime del Salve Regina, già intravedendo il cielo schiudersi davanti a loro. Radames e Aida si spengono lentamente. Sopra la loro tomba, Amneris, che comunque ignora la presenza della schiava nel sepolcro e buon per lei, leva il suo lamento ed implora pace a colui che adesso definisce martire santo. Beh, ci avesse pensato prima. Abbiamo oggi il piacere di avere ancora una volta quale esperto della materia il professor Emanuele Senici, docente all'Università La Sapienza di Roma, storia della musica. Allora, Aida, gli orientalismi di Aida. Siamo in una fase storica, secondo Ottocento, in cui l'Oriente va parecchio di moda. Basti pensare ai quadri di Almatadema oppure di Jérôme. Quanto c'è di orientalismo vero e quanto invece da cartolina illustrata in Aida?
Contesterei la distinzione fra orientalismo vero e l'orientalismo da cartolina illustrata. L'orientalismo è sempre in un certo senso da cartolina illustrata, perché è un immaginario, una forma di immaginazione di un luogo altro che fa la funzione di essere l'altro dell'Occidente, il diverso, quindi non è mai l'Oriente vero, ma è sempre un Oriente immaginato e fatto a immagine e somiglianza dell'Occidente come opposizione dell'Occidente, quindi direi che la distinzione anche nel caso di Aida non regge.
Eppure ci sono dei reportage, voglio pensare a Flaubert, voglio pensare a Victor Hugo, voglio pensare anche a autori italiani, io ricordo un bellissimo libricino di Edmondo De Amicis da Stambul, c'è un approccio più scientifico, più consapevole, c'è anche da parte di Verdi una ricerca magari non compiuta, però seria.
Sicuramente sì, ma l'orientalismo è una cosa molto molto seria, l'orientalismo serve nel contesto della cultura europea del secondo Ottocento, anche del primo Ottocento in Francia e in Inghilterra, ma soprattutto in Francia nel primo Ottocento, in Italia poi arriva dopo, a definire i caratteri dell'Occidente. E quindi è una cosa che va presa molto molto sul serio. Lo spunto iniziale forte dell'orientalismo è probabilmente la spedizione di Bonaparte in Egitto, nel 1798, in cui inizia l'egittologia, che poi porterà Aida, e l'egittologo Mariette è appunto l'autore dello scenario di Aida. Quindi l'orientalismo è una cosa assolutamente fondamentale per la cultura europea del secondo Ottocento, nella letteratura, nella cultura, nell'immaginario. La cosa interessante veramente di Aida è che è probabilmente il primo prodotto importante dell'orientalismo italiano, perché le cose che ha citato lei, De Amicis, vengono dopo. C'è forse il Guarani di Gomez, che è ambientato in Brasile, che è dell'anno precedente all'Aida, che può rientrare in parte in una logica orientalistica, ma l'Aida è veramente la prima opera italiana che prende l'Oriente sul serio.
Veniamo ai personaggi. Per una volta è il tenore e non il soprano a cambiare o essere disponibile a cambiare il proprio train de vie. Gulnara nel Corsaro, Leonora nel Trovatore, Leonora nella Forza del Destino, per amore sono disposte ad unirsi con individui di altre fedi, di altri strati sociali, di altre etnie. In Aida invece il comandante egizio Radames a dichiararsi pronto a disertare, a lasciare la terra dei padri, a fare di tutto per restare con la figlia del re nemico etiope. Si può fare qualche considerazione su questa originalità?
È il grosso pericolo che corre il maschio occidentale quando va in Oriente, di essere sedotto dalla donna sensuale, un po' scura, curvilinea, seduttiva, pericolosa dell'Oriente. E anche qui Aida è assolutamente originale in questo senso, come lei ha sottolineato. Il fratello minore di Radames è Don José della Carmen, che 4 anni dopo viene ugualmente sedotto dalla donna esotica orientale, che in questo caso Carmen, che è spagnola e tra virgolette zingara. Radames è il primo di una serie di maschi occidentali poi sedotti dalla donna orientale. C'è Don José nella Carmen, ma c'è il protagonista della Lakmé di Delib, questo si svolge in India, e la Butterfly, questo maschio occidentale sedotto dalla donna orientale è una figura assolutamente ricorrente della cultura europea tra secondo Ottocento e primo Novecento. Radames, anche qui l'Aida, è una delle prime manifestazioni.
Venendo alla musica, ci sono dei momenti indubitabilmente orientali, orientaleggianti, però ci sono anche delle ricercatezze non da poco, degli escamotage di Verdi. Sto pensando proprio alla Fatal Pietra. La Fatal Pietra è sufficiente a Verdi di spostare di un ottavo una nota per rendere tutto molto diverso. Se ha presente to, 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 ecco, quel, se siamo in sol, cioè quel fa diesi, invece di essere to, 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 che sarebbe stata una nota di volta semplicissima, basta questo escamotage, forse appreso da qualche collega nella Mitteleuropa, per cambiare le carte in tavola. Cosa ne pensa?
Il linguaggio compositivo di Verdi a questa altezza della sua carriera è assolutamente europeo. È chiaro che Verdi ha ascoltato i compositori francesi, ma a questo punto sicuramente anche Wagner. Non l'aveva ancora ascoltato in teatro, ma aveva visto gli spartiti, aveva nelle orecchie il grande sinfonismo austro-tedesco, e quindi un giocare coi registri, un giocare con i timbri orchestrali è assolutamente una seconda natura per lui a questo punto. Adesso non so specificamente dove abbia preso ispirazione per questo salto di settima ascendente, risolve poi sull'ottava superiore, ma è proprio uno di quei momenti di Verdi in cui una melodia acquisisce il suo profilo assolutamente individuale e dà benissimo il senso di questo senso di spinta verso il cielo, di questa elevazione, di questa tensione verso l'aldilà che caratterizza Aida e Radames nella scena della tomba.
1871 Aida, l'anno dopo Verdi è a Napoli per un allestimento di Aida e, non sapendo che fare perché si erano ammalati in successione diversi interpreti, si mette a scrivere un quartetto che verrà poi eseguito due anni dopo, 1873. Alla luce anche di quello che abbiamo appena detto, si può notare, al di là di ogni polemica, di ogni critica, ma si può notare effettivamente uno scarto qualitativo o quantomeno di attenzione da parte di Verdi verso una scrittura strumentale?
In Aida sicuramente sì, ci sono delle caratteristiche dell'arte compositiva di Verdi, non solo a livello timbrico. Per esempio, l'Aida è un'opera con tanto contrappunto, che in un certo senso anticipa il quartetto, che il quarto movimento del quartetto è in forma di fugato, insomma il linguaggio base è il fugato. Quindi, per esempio, se pensiamo proprio all'inizio dell'Aida, si corre voce che gli etiopi ardiscano sfidarci ancora. Queste voci del libretto, si corre voce, sono rappresentate musicalmente da delle voci di contrappunto, sono tre voci che si intersecano in orchestra. Piccolo sintomo della ampiezza di risorse che Verdi ha a sua disposizione a questo punto della sua carriera, che comprendono tante risorse che prima erano riservate alla musica strumentale e non o in forma molto limitata al teatro d'opera. Aida è forse l'opera più sinfonica che Verdi ha composto, sinfonica tra virgolette, che Verdi ha composto a questa altezza.
Secondo il professor Senici, quali sono i momenti, dal suo punto di vista, di giustificato maggiore impatto?
È una domanda molto difficile a cui rispondere questa. Io devo dire ho una passione particolare per la scena di Aida del primo atto, Ritorna Vincitor, perché che mi pare singolarissima nell'enorme spazio dato a quello che si potrebbe chiamare formalmente il recitativo, la scena. Il minimo spazio finale lasciato invece per quella che sarebbe in teoria l'aria, cioè Nummi pietà del mio soffrir. In questo enorme spazio lasciato al recitativo, tra virgolette recitativo, abbiamo questo accavallarsi di sentimenti diversi da parte di Aida, che la fedeltà al padre alla parte da una parte, l'amore per Radames dall'altra, che Verdi dipinge con un caleidoscopio di atteggiamenti orchestrali, vocali, timbrici, emozionante. E poi il colpo maestro di questa scena, secondo me, è la coda orchestrale in cui Aida esce, il palcoscenico rimane totalmente vuoto, o così dovrebbe essere secondo il libretto, e la musica non cadenza, resta sospesa sulla dominante, dicendo con questo gesto semplicissimo il fatto che Aida non ha risolto la sua contraddizione. La contraddizione è aperta, Aida non sa se essere fedele al padre o all'amante, e la musica non cadenza, non conclude, ci lascia sospesi come nell'animo di Aida.
Thank you.
E si conclude così questa puntata dedicata ad Aida, nel corso della quale abbiamo ascoltato l'ouverture di Ali Baba di Giovanni Bottesini nell'esecuzione della London Symphony Orchestra diretta da Franco Petracchi, e per quanto riguarda l'edizione di Aida ci siamo serviti di quella diretta da Laurine Mazel al capo dell'orchestra e del coro del Teatro alla Scala. Aida Maria Chiara, Radames Luciano Pavarotti, Amneris Ghena Dimitrova, Amonasro Leonucci, Ramfis Pata Burciulazze. Prossimo appuntamento, Otello.
Avete ascoltato Tutto Verdi con Guido Zaccagnini.